di tutti, storie, ben trovati da Laura De Luca per un'altra delle nostre storie di periferia.
Storie
oggi
di periferia.
Il protagonista è un poeta, è già stato nostro ospite in passato, il grande piacere di ripresentarvi, Dante Maffia. Bentornato Dante, buonasera.
Grazie, sono venuto con grande gioia.
Dante, perché parliamo di storie di periferia a proposito di Dante Maffia? Beh, perché a rigore, essendo nato nella Calabria, nella Magna Grecia, diciamo, italiana, ovvero in provincia di Cosenza, nel bel paese di Roseto.
Roseto, Campus Pulico.
Ha qualcosa da dirci su una delle periferie rispetto a Roma, ma forse più ancora di un'altra periferia oggetto di uno dei suoi ultimi libri, Matera, che paradossalmente sta per diventare invece centro della cultura. Sappiamo che nel 2019 sarà appunto capitale della cultura, cui Dante Maffia ha dedicato due raccolte poetiche, se non altre, se non di più, entrambe edite da Lepisma Edizioni. Ma forse potremmo parlare di un'altra periferia, la periferia della poesia.
Sì, c'è una periferia della poesia che, come dire, riesce a vedere cose che la centralità delle grandi metropoli non riesce a vedere, perché chi arriva a guardare ovunque con lo sguardo di chi è stato in disparte ha sorprese continue, anche quelle che sono le cose della quotidianità. Noi da Roma, da Parigi, da Tokyo o New York ci passiamo dentro le cose. Chi si porta appresso questo sguardo invece delicato, pacato, beh, riesce a penetrare altre situazioni e a vedere veramente cose che per altri non esistono,
che ad altri sfuggono, prospettive,
sì,
un po' laterali, prospettive un po',
esatto,
sguince, diciamo così. Matera e Roseto, in provincia di Cosenza.
Sì, c'è un problema innanzitutto geografico. Il paesino Roseto Capus Pulico è all'inizio del Golfo di Taranto, pur essendo Calabria. E quindi naturalmente per noi ragazzi, quando stavamo al paese, le città che erano vicine era Taranto a 50 minuti e Matera più o meno lo stesso a 50 minuti e a 3 ore circa Cosenza.
Quindi paradossalmente il capoluogo era più lontano.
E quindi le nostre predilezioni andavano verso la Puglia, verso la Lucania. Mi piace dire Lucania, Basilicata ancora non me ne sono appropriato, non so perché l'antico resiste in me. E quindi le scorribande serali, quando era possibile, andavamo a farle, soprattutto verso Matera, che da una parte dava, come dire, la piccola idea di una città che stava fiorendo, germogliando, e però ancora conservava tutte le abitudini e le situazioni del paese. Quindi ci trovavamo a nostro agio dentro. E ho vissuto Matera anche come una continua scoperta. Poi naturalmente, sai, i letterati, sai, sono intrisi di situazioni che appartengono ad altri poeti, e Saba, Trieste, una donna mi batteva dentro, e allora a un certo punto, oltre che le elegie, perché è una sfida grande con Goethe, con Rilke, ho pensato, perché non fare Matera una donna, identificando la città con una donna sognata, una donna ideale,
desiderata.
Qualcuna desiderata, sì.
Questa similitudine si ritrova sia appunto nel primo volume dedicato a Matera, sia nel secondo, sia nelle elegie materane, sia nel
Matera
una donna, che cita così, allude appunto al verso di Saba. Ma non c'è soltanto questo nel rapporto di Dante Maffia, c'è ben altro nel rapporto di Dante Maffia con Matera. Ma prima di addentrarci in mezzo ai sassi e in mezzo ai versi, ecco, ci ha parlato Dante Maffia di questo triangolo Calabria, Puglia, Lucania, Roseto, Taranto, Matera. Beh, c'è uno spaccato, uno scorcio di sud, con tre, probabilmente un ventaglio di tre diversi aspetti, di tre diverse sensibilità tra loro complementari. Se dovessimo assaporare la prospettiva laterale, periferica, del sud d'Italia e che forse coincide un po' con quella di tutti i sud del mondo. Come lo descriveremmo? Il sud.
Il sud come un sogno che poi all'alba non si dimentica. Mi spiego. Ci sono situazioni umane, soprattutto quel caldo fiato che viene dalla quotidianità della gente, ma anche dal paesaggio: Taranto, il mare, il golfo, Roseto, le insenature, il castello di Federico II, che troneggia proprio ed è quasi dentro l'acqua dello Ionio, e Matera che conserva questo fiato antico, ripeto la parola, in cui così si sono concentrate situazioni che sembravano sepolte fino a che, non so, da Carlo Levi a Tobino agli altri non hanno scoperto l'anima di queste pietre, che non erano soltanto, come gli antropologi stimavano, erano così luoghi dove l'uomo era simile alla bestia, perché in fondo, ma questo accadeva anche in altri paesi di tutto il sud e forse non solo del sud, perché poi ho scoperto situazioni nel Friuli Venezia Giulia, nel Veneto, molto simili, però sa, quando si parla di nord sembra che tutto sia civiltà avanzata e non lo è molto spesso. Se uno guarda agli anni 50 il Veneto, tanto per fare un esempio, o il Friuli, come ho detto. E allora, come dire, queste pietre io le ho sentite vive, perché sì, la prima volta che andai a una gita scolastica alle scuole elementari, il maestro ci portò a vedere, chissà, che era lucano il maestro, della prima e seconda
era elementare. Era di parte.
Era di parte.
Li portò
però,
a Matera.
Però aveva già questo senso alto della la considerazione di un luogo che non era soltanto una specie di ripostiglio di cose vecchie e desuete. Ci porta a vedere questi sassi dove, che erano delle grotte, delle antiche costruzioni, dove l'uomo viveva con la capra e con l'asino dentro la casa, con una tenda. E però questo fascino di vedere appaiati uomini, cose e animali, in me restò come una stimmate, come qualcosa che mi diceva, come dire, la sensibilità del mondo che appaia in un unico orizzonte, uomini, cose, idee, situazioni, emozioni, ecco, e me lo portai dentro, ecco perché poi è ritornato questo discorso su Matera.
C'è un'immagine insomma un po' materna, quindi, di questa prospettiva così materna, se vogliamo stare ai soliti cliché, comunque di accoglienza, no? Di custodia generalizzata di tutto il vivente, di tutto l'essere.
Sì, che poi in un grande scrittore spagnolo ho trovato in una parola l'insieme, la vivenzia, che me la dice lunga, cioè la vivenzia che racchiude sogni, realtà, quotidianità, prospettive, retaggi, cioè tutti in un'unica parola, la vivenzia, questo senso del palpito giornaliero.
Matera è innocente, non merita lo scandalo del guaire, la dispersione della sua storia. Il suo passato deve restare a vegliare la rincorsa e non nascondersi dietro angoli bui. Versi di Dante Maffia, la cui voce è quella che sentite adesso, cari amici, è uno dei flash appunto degli scorci su Matera racchiusi nelle elegie materane, questa esigenza di ricordare, ma non solo. In questi versi non c'è soltanto appunto la contemplazione di questa bellezza, testimonianza di un passato, di un'epoca ancestrale, quasi mitologica, epica. C'è una battaglia furiosa, come se Matera fosse teatro, posta in gioco di una guerra, di una sfida tra creatura e creatore, o meglio fra uomo piccolo, misero eppure potente delle sue emozioni, e divinità, non dico neanche Dio, ma divinità in senso quasi più pagano, più classico. Come mai questa scelta di giocarla lì la partita?
Perché a un certo punto il luogo mitico dentro cui si specchiavano le mie illusioni, i miei desideri, diventa questa città. E allora la città la vedo come il paradiso e l'inferno insieme, oscillante, come se io non sapessi decidere se mi ha accolto il paradiso o mi ha accolto l'inferno. E comunque devo stabilire dentro di me un paesaggio che si confronta con il paesaggio reale. E allora comincio una sorta di discorso, di analisi, quasi, per dirla con parola un po' pesante, quasi una teologia della realtà, da indagare, da vedere. E allora improvvisamente Matera, i sassi diventano il luogo in cui Dio ha posto la sua nuova dimora, quindi il nuovo cielo. E però c'è dall'altra parte un rigurgito di situazioni un po' scomode, brutte. C'è la corsa all'apertura di nuovi locali, di fast food, di
l'omologazione
e la pretesa di fare soldi attraverso un discorso storico. Allora ci vedo dentro improvvisamente nascere la lotta tra quello che un uomo ha dentro di sé con le sue chimere, quindi i suoi sogni, che però non hanno nulla, e Dio, che invece si serve degli angeli, che hanno le spade ben affilate quando devono riordinare un mondo o ripristinare una situazione. E lì la lotta è furibonda, l'uomo scende a patti con Dio, Dio scende a patti con l'uomo e si scatena veramente la bufera. Tant'è vero che, presentando questo libro sia a Matera, sia in Calabria, a Roma e in altri posti, a Torino, è nata una discussione spesso e volentieri con qualche vescovo che è stato presente. Qualcuno addirittura mi ha accusato di blasfemia con grande sorriso, e altri hanno detto: guarda che chi cerca in questa maniera affannosa, altro che blasfemia, perché alla base del discorso del Vangelo, della Bibbia, c'è il dubbio alla base di ogni cosa. Quindi se cancelliamo tutto e tutto diventa, come dire, una prassi, allora lì non c'è più il seme, non c'è più il lievito, non c'è più, come dire, la corsa a voler avere la conoscenza vera di quello che è il senso del vivere e del morire.
Questa presenza di Dio invocato dal poeta nel teatro di Matera è ben riassunto, che ora Dante ha descritto, è ben riassunto in un verso: vieni anche tu a sederti accanto a me, sii uomo di nuovo. È come se si cercasse una nuova incarnazione, no? Proprio in questo teatro così di forti contrasti. E invece, ad alludere a questa battaglia sempre presente nelle elegie materane tra le chimere e gli angeli, bisogna uccidere i fermenti del nulla.
Certo.
Decapitare i palinsesti e poi bere la cicuta o farla bere a chi scalpita, esaltato per le bolge di ristoranti e di pub ogni sera. Sacrificare un poco di balere, di musica, così eviteremo la catastrofe, dove la musica impera sul niente. Arriva sempre la vendetta, l'assurda metamorfosi delle falene che non conoscono la prassi. Di che cosa avere paura? Chiede l'ultimo di questo gruppo di versi. Di che cosa avere paura? Appunto della...
Avere paura della volgarità, perché se nulla diventa dissolvenza è quasi un fatto naturale. È un po' filosofico il discorso, ma cercherò di essere chiaro. Se invece il nulla diventa l'approdo della volgarità, della voracità di voler accaparrare moneta, soldi, di voler essere padroni del mondo, beh, allora lì veramente c'è qualcosa di putrido, c'è qualcosa che ci porta a non riconoscere più la bellezza dell'antico, come se l'antico defluisse verso situazioni che poi improvvisamente diventano il nulla feroce, cioè quello che pesa, non più il nulla come idea filosofica, come idea teologica.
Ma quello che annienta, diciamo, che ci contagia, che,
esatto,
che ci annulla. Che... Dunque, ho una curiosità a proposito di questa... assimilazione, no, all'immagine della città e della donna, appunto confermata, che si trova anche in Saba. E il prefattore allude anche all'etimologia mater matera, no?
Il prefattore, scherzando, lo storico Giovanni Caserta, è lo storico più importante che abbia Matera,
che abbia,
ecco,
Matera, e gioca appunto con questa assonanza tra mater e matera. E, no, dicevo una curiosità riguardo a città donna. E entrambe le immagini evocano una sorta di stanzialità, la donna come custode della casa, la prima artefice appunto dell'organizzazione familiare, della tribù nell'antichità. E oggi questo bisogno di stanzialità si è un po' modificato, ecco, per riguardare il fenomeno di nuovo da un punto di osservazione laterale, periferico. La stanzialità non si discosta mai dalla necessità di migrare, penso anche alle folle di migranti che oggi si assiepano sulle nostre coste, incluse quelle del sud d'Italia, che appunto sono nomadi di necessità, rimpiangono una stanzialità, rimpiangono una casa, una tana. Come la leggiamo la storia che... E la figura della donna che...
Sì, ma non deve essere letta come una maniera regressiva, come un qualcosa che la donna debba perdere. La concezione maschilista di un tempo appunto relegava la donna a questo compito. Adesso nel mio libro c'è l'esigenza che la donna scelga questo compito come un qualcosa che le appartiene e che deve condividere, però non prendersela intera questa mansione, questa maniera di essere, condividerla con l'uomo, condividerla con gli altri. Ecco, se questo avviene, allora non è più, come dire, l'imposizione o la tradizione che si perpetua, ma è una simbiosi nuova per generare nuove cose.
Qual è la periferia più affascinante, più dolorosa, più straziante?
L'ossimoro affascinante, sì, e dolorosa
che Dante Maffia ha visitato.
La mia anima è la periferia più dolorosa e più affascinante per me stessa, perché in quest'anima ho conservato tutto quello che erano, come dire, le negazioni dell'infanzia, in questo paese dove non c'era neanche la luce e l'acqua quando io ero bambino. Strana cosa, nei paesi vicini c'era, nel mio no. Quindi la periferia della mia anima è rimasta a raccogliere, a conservare quello che c'era e, come dire, a raccogliere accanto a quel che c'era le innovazioni, senza mai farsi scalfire, però, conservando suoni, odori, profumi, come dire, immagini e desideri di un mondo che adesso, come dire, dentro di me è rimasto intatto, ma che appropriandosi di altro non si è scalfito, non si è rotto. Ecco, questa periferia mi dà la possibilità di leggere la realtà, di leggere anche i grandi libri, per esempio il fenomeno che anni fa è successo per i sudamericani, gli scrittori sudamericani, narratori come Marquez o come Manuel Scorza, come altri grandi scrittori di quel mondo. Beh, io ci sono entrato con naturalezza, perché ho sentito che erano fratelli, che avevano qualcosa di molto simile, e questo mi permette, appunto, questa periferia dell'anima, di entrare in conoscenze che solitamente altri non possono avere, perché è un privilegio essere stati in disparte, essere stati estenuati dalla mancanza delle cose, vederle, sentirle e non poterle mai avere, non poterci mai stare accanto, partecipare a ciò che avveniva nel mondo. Questo ha permesso alla mia anima di arricchirsi in maniera diversa.
E passiamo a un'altra periferia, dal sud d'Italia, ma anche del mondo, all'est, all'estremo est, all'estremo oriente, dove pure Dante Maffia ha attinto per la sua poesia, se è vero che sta in questa fase della sua produzione poetica confrontandosi con l'universo degli haiku, queste fulminanti composizioni giapponesi, della letteratura giapponese, di soli tre versi, è vero?
Soli tre versi, 15 sillabe, ma ahimè non sono sillabe, sono more, come dicono loro, cioè sono suoni che, se sono utilizzati diversamente, non danno quella fulminità, quella leggerezza, quella sostanza vagante che però deve cercare di afferrare un mondo intero. La mia grande scommessa con gli haiku è venuta fuori già tanto tempo fa, addirittura in un libro in dialetto del mio paese che pubblicai con Shai Willer. C'erano alcuni haiku in dialetto, attraverso i suoni appunto dell'infanzia cercavo di ricostruire qualche situazione di bellezza. Ora, da Basho ai grandi poeti del Giappone, l'haiku doveva fermarsi alle stagioni, ai fiori, alle nuvole, alla leggerezza, all'amore, ad essenze quasi...
I contenuti tradizionali. Diciamo,
io porto una rivoluzione, allora io ho una rivoluzione, addirittura non deve offendere la cosa. Dico, ma che cosa c'è di diverso se lo usi con grazia, se la parola la gestisci con grazia, tra il fiore, tra una rosa e le mutande, o i pantaloni o le scarpe? Bisogna vedere il come, come diceva Oscar Wilde, il come è sempre importante in poesia, importantissimo. E allora lì ho cominciato a scrivere con una naturalezza che, a dirlo, uno non ci crede quasi. Ho scritto circa 3.000 haiku, ma senza stare a contare le more o le sillabe, per essere più chiaro. Quando sono andato a rivederli, a rileggerli, questi haiku, soltanto due non funzionavano da un punto di vista metrico, quindi ce l'avevo dentro di me. E in Giappone, a Kyoto soprattutto, che è l'antica capitale del Giappone, io sono considerato molto zen, come dicono loro, quest'anima buddista che... Ma perché? Perché, ecco la periferia che ritorna, perché chi è stato abituato alle piccole cose, chi ha avuto considerazione per un petalo, per... Mio padre mi diceva sempre: attento quando cammini, perché ci sono le formichine che camminano per terra e potresti schiacciarle. È un insegnamento straordinario, meraviglioso, perché ti insegna ad avere il rispetto degli altri, della natura, ma soprattutto delle briciole, perché questo mondo immenso, poi, se andiamo a vedere, è fatto di briciole, di piccole cose che messe insieme formano le grandi montagne.
Mi rimane solo una curiosità sulle leggi materane. Il nespolo. Torna sempre questo albero.
Avevo nell'infanzia un nespolo davanti a casa. E, a differenza degli altri alberi, c'erano anche ulivi, c'erano, sai, nei paesini. La campagna è legata al paese, il paese è dentro la campagna. Salivamo sulle querce, sugli ulivi, sui pini. Sul nespolo non si poteva salire, perché era delicatissimo. Il nespolo, se sali, si rompono i rami. E poi c'era questa fioritura, c'era questa gara al frutto che ci faceva sentire deliziati. E allora è diventato il simbolo di una, come dire, di una tradizione che riguarda la dolcezza, che riguarda l'infanzia, che mi riporta sempre a questo sguardo, a questa azione delicata nei confronti dell'albero.
Io ringrazio infinitamente Dante Maffia, autore di Elegie materane e di Matera è una donna, ultime due raccolte dedicate a Matera, ma poi autore di un'infinità di altre raccolte. Adesso abbiamo sentito anche di zen, di haiku giapponesi, già tradotti e apprezzati nella periferia, nella cosiddetta periferia almeno, rispetto a Roma. Grazie, auguro buon lavoro.
Grazie a te e buon lavoro davvero con l'anima.
Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Grazie.